Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Regna l'incertezza sui colloqui di pace previsti domani in Pakistan. L'Iran non ha confermato la sua presenza. La delegazione americana è in partenza, ma già minaccia nuovi bombardamenti. E la Cina prende posizione sul conflitto. A colloquio col principe saudita, il presidente Xi Jinping si espone e chiede la riapertura dello stretto di Hormuz. Almeno 20 franchi e 50 all'ora. Il Ticino avrà un nuovo salario minimo dall'anno prossimo, un compromesso approvato da un'ampia maggioranza del Gran Consiglio. F-35 più rumorosi dei vecchi caccia FA-18. La Confederazione prevede meno voli e finestre nuove per i residenti dei paesi vicini agli aeroporti militari. Per lo sport, ok, la vittoria del Davos contro il Friburgo ieri sera, il 3-1 fuori casa, riporta in pareggio i grigionesi nella seconda partita della serie finale dei play-off. Si dovrebbe dunque tenere domani a Islamabad, in Pakistan, il secondo round di negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il suo team sono in partenza, mentre non è ancora chiaro se sia arrivato il via libera alla partecipazione iraniana. In caso di mancato accordo entro la scadenza del cessate il fuoco domani, Donald Trump ha già minacciato la ripresa dei bombardamenti. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Se l'Iran non accetta un accordo, ci sarà una pioggia di bombe. Tutto il paese salterà in aria. A riferire l'apocalittica minaccia del presidente statunitense, l'inviato in Medio Oriente di Fox News, Trey Yingst, al termine di una conversazione telefonica di 20 minuti con Donald Trump.
Just spoke with President Trump for about 20 minutes and he told me if Iran does not sign this deal, the whole country is getting blown up.
Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che infrastrutture civili come ponti e centrali elettriche saranno considerate un bersaglio legittimo. Ma al tempo stesso, in una serie di altre interviste telefoniche e con un post su Truth Social, lascia intravedere spiragli di ottimismo sull'andamento dei negoziati. L'accordo è vicino e sarà molto migliore di quello firmato da Obama nel 2015, afferma Trump, confermando che la delegazione guidata dal vicepresidente J.D. Vance è in viaggio verso il Pakistan. Tutto questo mentre rimane tesa, tesissima la situazione sullo stretto di Hormuz, con l'Iran che denuncia il blocco statunitense come una violazione del cessate il fuoco e con il suo capo negoziatore, il presidente del Parlamento, Mohammad Bagheer Ghalibaf, che scrive su X di non accettare negoziati condotti sotto minaccia. Insomma, le posizioni fra le due parti sembrerebbero essere ancora troppo distanti per poter ipotizzare un accordo entro la scadenza del cessate il fuoco di domani. Anzi, non è per nulla scontato che le due delegazioni siano davvero destinate a incontrarsi e a parlarsi a Islamabad. Donald Trump ha fretta di portare a casa un accordo da vincitore per fermare l'aumento del prezzo della benzina. L'Iran è consapevole e gioca la carta dello stretto di Hormuz per prendere tempo. In fin dei conti, per arrivare all'accordo sul nucleare del 2015 c'erano volute trattative durate la bellezza di un anno e mezzo.
E a spingere per un accordo per la prima volta si è espresso di persona anche il presidente cinese Xi Jinping, che ha chiesto esplicitamente la riapertura dello stretto. L'appello è arrivato ieri in un colloquio con il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Il tutto accade dopo che gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave iraniana proveniente proprio dalla Cina, che sembra ora intensificare gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Hormuz deve rimanere aperto e negli interessi dei paesi della regione e della comunità internazionale. Xi Jinping non si era mai espresso in modo esplicito sullo stretto. Lo ha fatto ieri parlando con Mohammed bin Salman. Auspichiamo un cessate il fuoco immediato e globale e sosteniamo i negoziati, ha aggiunto il presidente cinese nel colloquio col principe ereditario e primo ministro saudita. La scorsa settimana Xi aveva presentato 4 principi per la pace, ricevendo il principe ereditario di Abu Dhabi, Bin Zayed. Aggiungendo un pezzo, il leader cinese cerca di rafforzare i legami coi paesi del Golfo, dove ha enormi interessi, presentandosi come equidistante tra loro e l'Iran, ma anche raccontando la Cina come potenza responsabile, in implicito contrasto con gli Stati Uniti. La mossa arriva con tempismo non casuale. Poche ore prima gli Stati Uniti avevano sequestrato una nave iraniana che faceva parte di una flotta sospettata di trasportare merci a possibile uso militare e proveniente proprio dalla Cina, che ora ha due timori. Primo, un'instabilità prolungata su una rotta commerciale chiave per l'approvvigionamento energetico e per la tenuta della domanda globale. Secondo, nuove accuse di sostegno militare all'Iran, in grado di mettere a repentaglio la tregua con Washington e potenzialmente la visita a Pechino di Donald Trump prevista per metà maggio. Da qui il salto di qualità nella diplomazia di Xi, che non vorrebbe però esporsi nel forzare Teheran ai negoziati, per evitare responsabilità dirette in una vicenda dall'esito tutt'altro che scontato.
Tim Cook lascerà la direzione di Apple a fine settembre. La guida della società passerà a John Ternus, che è attualmente il responsabile di prodotti fisici dall'iPhone al Mac. «È stato il più grande privilegio della mia vita essere il CEO di Apple», ha detto Cook, che resterà nell'azienda di Cupertino come presidente esecutivo. Nell'indicare il cinquantenne Ternus come successore, ne ha lodato la mente da ingegnere e l'anima da innovatore e gli innumerevoli contributi dati all'azienda negli ultimi 25 anni. Per la cronaca regionale, adesso il Canton Ticino avrà un nuovo salario minimo diffuso. Il Gran Consiglio ha infatti accolto con un'ampia maggioranza il compromesso trovato fra partiti nelle scorse settimane. Nella pratica, a partire dall'anno prossimo, il salario minimo dovrà essere fra i 20 franchi e 50 e i 21 franchi all'ora, per poi essere aumentato gradualmente nei due anni successivi. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
Il compromesso fra i partiti ha retto anche di fronte alle proposte di modifica avanzate dall'MPS, le cui iniziative sono così state respinte. Nel controprogetto accolto in aula, il salario minimo fra tre anni sarà di circa 4.000 franchi lordi al mese per 12 mensilità per un impiego a tempo pieno. Il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vita, ha lodato il lavoro costruttivo della Commissione, che è riuscita a trovare una strada condivisa su un tema, quello del salario minimo, molto delicato per il Canton Ticino e che non sempre, ha detto, viene compreso al di là delle Alpi.
Il salario minimo tocca del resto aspetti molto concreti: le condizioni salariali, il potere d'acquisto, la competitività delle imprese e più in generale l'equilibrio del nostro mercato del lavoro. Il merito del lavoro commissionale e del rapporto presentato è quello di aver cercato un equilibrio, di aver fatto una sintesi in fondo fra tutti questi aspetti. Un equilibrio tra l'esigenza di rafforzare la tutela salariale e quella di mantenere un impianto sostenibile e applicabile. Un equilibrio tra obiettivi sociali chiari e la necessità di costruire una norma che possa reggere anche nella pratica.
Si calcola che a regime saranno 23.000 le persone che vedranno aumentare lo stipendio lordo, tra cui 8.000 residenti. Con il compromesso si è anche deciso che il salario minimo cantonale prevale sui contratti collettivi di lavoro. Ma sullo sfondo resta un punto di domanda. Le Camere federali potrebbero decidere proprio il contrario. Gli stati lo hanno già fatto, vedremo come deciderà il Consiglio nazionale.
E di salario minimo si occuperanno anche i colleghi di Modem, la nostra trasmissione di approfondimento in onda nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8.30. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'Ufficio federale dei trasporti. In un rapporto appena pubblicato afferma che la pianificazione dei progetti ferroviari è troppo lacunosa, con disavanzi di miliardi di franchi fra l'inizio e la fine dei lavori. Il controllo federale delle finanze sottolinea carenze soprattutto nella pianificazione finanziaria a lungo termine dei progetti ferroviari in Svizzera. Si fanno raccomandazioni all'Ufficio federale dei trasporti per migliorare la gestione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, perché le lacune esistenti creano una mancanza di chiarezza che non permette soprattutto all'amministrazione federale e al Parlamento di avere le informazioni necessarie per prendere decisioni fondate. E sempre da Berna ha fatto parecchio rumore l'acquisto dei nuovi aerei da combattimento F-35 da parte delle forze aeree svizzere, ma di rumore ne farà molto anche l'aereo stesso. L'F-35 è infatti più rumoroso degli F-18 attualmente in dotazione, per cui dovranno essere riviste delle procedure legali e anche delle procedure di volo e adottate nuove misure per la protezione della popolazione. Alessio Veronelli.
Bayern-Meiringen, Emmen, tre aerodromi militari, le tre future case dei nuovi aerei da combattimento F-35 dell'esercito svizzero. Un arrivo progressivo da metà 2028 e che ha già fatto parecchio rumore per costi e contratti, ma che ne farà anche concretamente in cielo.
Le F-35 il è un po' più bruyant che le F-18.
Sì, l'F-35 è un caccia più rumoroso rispetto all'attuale F-18, ci spiega Bruno Locher del Dipartimento della Difesa. Dobbiamo contare un'emissione sonora superiore di almeno 3 decibel. Siamo comunque nella cosiddetta soglia di percettibilità, ovvero qualcuno può accorgersi, qualcun altro no. Il Dipartimento della Difesa ha comunque analizzato a fondo l'impatto sonoro dei nuovi caccia nelle 3 zone di atterraggio, decollo e maggiore impiego.
La misura principale è che rinunciamo al volo.
Certo, e abbiamo previsto 2 misure principali, aggiunge Bruno Locher. Gli F-35 non voleranno i lunedì mattina e venerdì pomeriggio e laddove non sono già state sostituite in passato, cambieremo le finestre delle abitazioni. Una 60 gli immobili interessati a Payerne e Meiringen, 170 a Emmen, con costi interamente a carico della Confederazione, visto il superamento dei valori limite stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico. Grazie all'impiego più intensivo di simulatori di volo nell'allenamento dei piloti, saranno poi dimezzati i voli effettivi. Questa settimana ci saranno dei momenti informativi mirati per la popolazione delle 3 sedi degli aerodromi. A metà maggio partiranno le procedure necessarie e poi bisognerà attendere eventuali ricorsi.
L'omeopatia sarà rimborsata anche in futuro dall'assicurazione di base della Cassa Malati. La Confederazione ha deciso di non rimettere in discussione questa specialità della medicina complementare che fa parte del catalogo da 14 anni. Il dibattito comunque si riproporrà in Parlamento. I dettagli con Alan Crameri.
Al Dipartimento federale dell'Interno ci sono voluti 2 anni per decidere che il metodo dell'omeopatia classica non va rivalutato. Resta quindi nel catalogo delle prestazioni assunte dall'assicurazione di base. Come anticipato dal TAG Sanzeiger, il riesame era stato chiesto da un privato cittadino, scettico sull'efficacia dei globuli. Secondo le indiscrezioni, a prendere la decisione di lasciare tutto come è ora è stata la consigliera federale responsabile Elisabeth Bomschneider. La notizia sta quindi nell'argomento. Interessante anche perché in Parlamento c'è chi è tornato alla carica per chiedere lo stralcio dal catalogo dell'omeopatia per mancanza di evidenze scientifiche. L'Ufficio federale della sanità pubblica scrive ora che rivalutare i criteri dell'efficacia dell'omeopatia sarebbe molto dispendioso e poco opportuno, visto che le evidenze sono le stesse di quando si decise di inserirla tra le cure rimborsate dall'assicurazione di base. Era il 2012, 3 anni dopo la votazione popolare a sostegno della medicina complementare. L'omeopatia è la specialità più utilizzata dagli svizzeri tra quelle della medicina complementare, che in totale costano 18 milioni di franchi all'anno alle casse malati, lo 0,04% dei costi totali. In proporzione poco, ma nella lotta per contenere la spesa sanitaria c'è chi ritiene che conti ogni milione.
La votazione dello scorso anno sull'identità elettronica sarà oggetto di un dibattito oggi al Tribunale federale di Losanna. Alcuni cittadini e l'Unione Democratica Federale chiedono che quel voto venga annullato a causa di una violazione dei diritti politici. In redazione Johnny Canonica.
La votazione sull'identità elettronica si era tenuta il 28 settembre dell'anno scorso e l'oggetto fu approvato dal 50,4% degli elettori con appena 21.600 voti di scarto. Nei giorni che precedettero e seguirono la votazione, alcuni cittadini e l'Unione Democratica Federale chiesero alle autorità di 3 cantoni, Zurigo, Berna e Turgovia, di non far tenere la votazione o di farla annullare a causa di una presunta violazione dei loro diritti politici. Nella fattispecie veniva denunciato il fatto che Swisscom e le case editrici Ringier e TX Group avessero versato delle somme di denaro o offerto dei servizi di vario genere per un ammontare complessivo di 183.000 franchi a favore del Comitato Svizzero per l'Identità Elettronica. In particolare, la somma versata da Swisscom, 30.000 franchi, appariva agli occhi dei ricorrenti come particolarmente inopportuna perché ritenuta una violazione dell'obbligo di neutralità politica delle imprese controllate dallo Stato. Le autorità dei 3 cantoni hanno affermato di non essere competenti per le richieste di sospensione o di annullamento del voto, decisioni che hanno portato i ricorrenti a rivolgersi al Tribunale federale. L'udienza pubblica si terrà questa mattina a partire dalle 9:30.
E io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.